Infatti, in Adamo tutti muoiamo, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo, poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio. Alleluia, alleluia. Maria è assunta in cielo, esultano le schiere degli angeli. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta e poi disse: «E appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati e i ricchi li ha rimandati indietro a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Oggi facciamo memoria di un titolo che nella storia della Chiesa è stato dato alla Madonna, ma un titolo che non ha fondamento nel Nuovo Testamento. Viene dalla tradizione, tanto è vero che i protestanti, i luterani, anche i calvinisti, che non condividono che delle cose possano venire esclusivamente dalla tradizione, senza avere una base nel Nuovo Testamento, non l'accettano questa festa. Ed è la festa di Maria assunta in cielo. Come dire, è un evento che ripete un po' la resurrezione di Gesù. Come dire, Maria nel regno di Dio, corpo e anima, il suo corpo non si è putrefatto, onestamente. Insomma, non è che poi io nella resurrezione ci avrei creduto e sperato lo stesso, ecco, però la tradizione della Chiesa ha voluto tirar fuori questo dalle devozioni popolari del tempo. Tra l'altro ce n'è un'altra. Questo a Maria è successo spesso nella storia della Chiesa, questo. Per dirla in sintesi, Maria di Nazareth, la mamma di Gesù, è diventata la Madonna. Cioè le abbiamo costruito sopra un ruolo, un'immagine, un'icona che non sempre è motivata dagli eventi che racconta il Vangelo o il Nuovo Testamento. C'era un proverbio latino che è rimasto impresso perché lo citò un vescovo, non mi ricordo di dov'era, non italiano, durante il Concilio Vaticano II. Lo citò per criticarlo. E c'era questo proverbio che diceva in latino De Maria nunquam satis, che vuol dire di Maria non si parla mai abbastanza, bisogna parlare di più, sempre aggiungere cose. Ecco. E allora siccome al Concilio avevamo proposto anche di definire come dogmi altri titoli dati a Maria, per esempio Maria mediatrice di tutte le grazie, Maria corredentrice, cioè redentore insieme a Gesù. Ecco. Allora lui fece un intervento e disse basta con questo proverbio che di Maria non si parla mai abbastanza e modificò il proverbio, mi è rimasto impresso, in latino e disse ora de Maria nunc est satis, di Maria basta, ne abbiamo già parlato anche troppo. Quindi basta quello che dice il Vangelo. Quindi io non voglio parlare dell'assunzione, perché non mi pare ci sia nulla da aggiungere a quello che il Nuovo Testamento dice già sulla resurrezione di Gesù e sulla vita di Maria. Però voglio parlare di Maria, cioè di un aspetto della sua testimonianza che io ritengo importante, ce ne sarebbe tanti da sottolineare. Io oggi vorrei parlare del silenzio di Maria. Nel Nuovo Testamento si sottolinea, non è che si dice Maria state zitta, ma in dei momenti dice che non capì quello che stava succedendo e accolse in un silenzio fecondo, in un silenzio laborioso, quello che stava succedendo. I Vangeli ci riportano più volte delle parole pronunciate da Maria, ve le ricorderete anche quando all'Annunciazione, per esempio, ecco la serva del Signore, sia fatto di me secondo la sua parola. Oppure mi viene in mente a Cana, figlio, non hanno più vino. E ricordate che Gesù gli risponde in maniera brusca anche, che importa a me, a te o donna? E lei, fate tutto quello che egli vi dirà. Oppure a 12 anni, quando lui si sperde al Tempio, lei lo rimprovera anche. Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e Dio siamo stati in pensiero. Ecco io. Quindi di Maria si racconta spesso le parole che ha detto, ma si parla anche dei suoi silenzi. Ma non silenzi come pigrizia, come indifferenza o disimpegno, ma come approfondimento della conoscenza. Silenzi laboriosi. Per esempio, alla croce lei c'è insieme alle altre donne e a Giovanni, ma non dice una parola. Gesù si rivolge a lei, parla a lei, ma lei non, l'Evangelista non gli mette sulla bocca nemmeno una parola. Nel Vangelo di Luca c'è un passo che getta un raggio di luce importante sulla personalità di questa donna. Ed è proprio all'episodio che vi citavo prima, quando Gesù a 12 anni si sperde al Tempio. Lo ritrovarono e lo brontolarono. Maria lo brontolò, perché ci hai fatto questo? E Gesù risette quella risposta un po' secca. Non sapevate che io debbo fare anzitutto la volontà del Padre che sta nei cieli, a 12 anni. Va bene, 12 anni per un uomo a quei tempi non era come l'adolescenza di oggi, a 14 anni in genere i maschi si sposavano, ecco. E di fronte a questa risposta di Gesù, l'Evangelista Luca dice che Maria, anzi dice, i genitori non capirono il significato di quelle parole. E poi continua raccontando, Gesù poi tornò a Nazaret con i suoi genitori, ubbidendo a loro. E poi la frase che io volevo sottolineare, e sua madre custodiva tutti questi ricordi, meditandoli nel suo cuore. Questo è il silenzio di Maria su cui volevo soffermarmi. La forza, la speranza, l'amore che Maria manifesterà poi hanno la loro radice in questo silenzio laborioso. Non capisce, ma rielabora, rimastica, cerca di scoprire significati. Tutte le volte che io parlo del silenzio nel Vangelo, mi viene in mente che io, fin da piccolo, fin da quando facevo le medie in seminario, sentivo che fra il silenzio e Dio c'è una grande relazione, chissà perché. Anche perché forse i genitori in chiesa, se uno parlava, dicevano zitto, il silenzio. Io accoppiavo Dio e il silenzio. Tra l'altro, un paio di domeniche fa si è letto quel brano di Elia, vi ricordate, in cui dice che Elia si aspetta Dio nel rumore di un terremoto, nel frastuono di una tempesta, ma poi invece udì la voce di un silenzio sottile. Là era Dio. E allora questa equazione che io ho istintiva dentro di me, fra Dio e il silenzio, potrebbe avere un significato anche. Lo sapete che sono degli scienziati, Jung è stato il primo, credo almeno il primo, che ha sostenuto che quando il bambino nasce, la sua autocoscienza non è tabula rasa. Cioè non è che c'è il nulla dentro di lui. Quando il bambino comincia a parlare, le sue parole non nascono dal nulla, non nascono da zero. C'è una realtà che è anteriore alla coscienza. Lo sostiene Jung e anche altri studiosi. Lo chiamano l'inconscio collettivo. Come se in ognuno di noi ci fosse come condensata l'intera storia del cosmo, che va dal Big Bang fino all'ultima pulsione psichica che uno prova prima di esprimersi. E poi chi crede, come noi, che la sua vita nasca da un Dio creatore, sa anche che nella sua anima c'è la sua impronta. Se questo è vero, allora il silenzio non è muto. Il silenzio può anche parlare, può consentire a questo mondo ricchissimo di venire a galla. Il silenzio allora è gremito di richiami, basta saperlo fare, perché allora le profondità, queste profondità inconsce che ci sono in ciascuno di noi, possono venire a galla. Allora le parole che davvero comunicano qualcosa nascono dal silenzio, come il fulmine nasce dalla nube o come un atollo spunta dall'oceano. C'è un filosofo tedesco del Settecento, mi sembra, che dice che ogni parola si libra su un abisso di passato. Non ha torto. Non è che queste parole che io dico ora o quelle che diremo dopo, anche a tavola, quando siete a mangiare con gli altri, nascono dal nulla, ma prendono forza, significato, da un passato, dall'inconscio collettivo. Il silenzio quindi può essere non semplicemente stare zitti, ma anche un modo di accogliere la vita più grande di noi, direi di più, di accogliere Dio stesso. Noi non siamo abituati a vivere il silenzio in questo modo. Non è nelle simpatie della nostra cultura occidentale il silenzio. piuttosto semmai nella cultura orientale. È vero che oggi sembrava almeno che ci fosse un notevole interesse per la spiritualità orientale, ma spesso non si andava a fondo del problema, oppure la maggioranza sdobbava queste mode esotiche e continuava a privilegiare la parola, l'attivismo, il rumore. Ma è anche vero che l'esperienza del silenzio è un'esperienza complessa. Il silenzio è sospetto. Per troppi secoli ha dominato il silenzio imposto ed è comprensibile la voglia di prendere la parola dai gruppi subalterni, dalle persone a cui è stato negato di esprimersi. Il silenzio è anche la condanna della solitudine imposta, obbligata, coatta, di chi non vorrebbe stare zitto, ma è costretto perché non c'è nessuno che l'ascolta. Non è di questo silenzio che io voglio parlare. Il silenzio di Maria non è il silenzio imposto da una classe superiore che non vuole che ti esprima. È un silenzio laborioso che cerca di masticare, di metabolizzare l'esperienza che fa. Questo silenzio è conquista, non condanna. Questo silenzio è un modo di essere, di esplorarsi, di capirsi, di possedersi. È questo silenzio che io vorrei imparare da Maria. Perché c'è un silenzio che è prima della parola e c'è un silenzio anche che è oltre la parola. Perché dopo aver parlato si sente che non tutto è dicibile, non tutto può essere detto. Viene in mente Sant'Agostino dice: se tu mi domandi chi è Dio, non so che dire, ma se non me lo chiedi lo so. Quindi c'è un silenzio che è oltre la parola. La parola è appena un piccolo raggio di luce aperto sulla realtà, ma si sente che non esaurisce la comprensione della realtà. I discepoli di Buddha un giorno dissero a Buddha: vogliamo un tuo discorso. Buddha prese un fiore, si alzò e lo tenne in mano in silenzio. È il famoso sermone dei fiori da cui ha avuto origine il buddismo zen. Quindi c'è un silenzio eloquente, espressivo, di cui tutti abbiamo bisogno. Ecco, io è questo che volevo esaltare e ricordare di oggi. Prendendo esempio da Maria, vi lascio con questa icona di Maria. Maria, quando il figlio a 12 anni le rispose: perché mi cercavate? Non sapevate che io debba occuparmi delle cose del Padre mio? Dice il Vangelo di Luca, non capì che cosa voleva dire il suo figliolo. Non capì dove sarebbe voluto arrivare. E allora conclude dicendo: Maria conservò nel suo intimo tutte queste cose e continuò a meditarle per tanto tempo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili.